Bentornati carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto anche da parte mia. Questa settimana si conclude il nostro viaggio nel libro degli Atti, libro scritto dallo stesso autore del Vangelo di Luca. Luca, nel suo Vangelo, iniziò il suo racconto con la nascita di Giovanni Battista e di Gesù e terminò con la fine dei 2 anni di prigionia di Paolo a Roma e siamo circa nel 61 d.C. Possiamo definire il libro degli Atti un ponte tra i Vangeli e le Epistole. Questo libro degli Atti descrive, come abbiamo già visto nelle ultime settimane, l'inizio della Chiesa. I primi 7 capitoli riportano l'opera del Signore Gesù Cristo negli Apostoli, il tutto avvenne a Gerusalemme attraverso la discesa dello Spirito Santo. I capitoli dall'8 al 12 riportano l'opera dello Spirito Santo negli Apostoli in Giudea e Samaria. Il rimanente del libro parla dell'opera del Signore Gesù attraverso lo Spirito Santo, nei discepoli in tutta l'estremità della terra. E già la settimana scorsa abbiamo visto la vita di Paolo, l'apostolo, da prigioniero. Dal capitolo 23 in poi Paolo difenderà se stesso e il proprio ministero. Comparirà davanti a varie autorità, verrà portato in Cesarea per sfuggire agli ebrei che tramavano contro la sua vita. Venerdì scorso, l'ultima volta che ci siamo sentiti, abbiamo visto insieme Paolo prigioniero a Cesarea. Abbiamo letto che Anania, il sommo sacerdote e gli anziani andarono a Cesarea per accusare Paolo davanti a Felice, accusarlo di ribellione, di profanazione del Tempio. Paolo, secondo la legge romana, aveva il diritto di parlare a sua discolpa. Il suo discorso viene riportato in Atti capitolo 24. Dai versetti che vanno dal 10 al 23. Allora Paolo, dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno di parlare, rispose: «Sapendo che già da molti anni tu sei giudice di questa nazione, parlo con più coraggio a mia difesa, perché tu puoi accertarti che non sono più di 12 giorni da quando salì a Gerusalemme per adorare. Ed essi non mi hanno trovato nel tempio a discutere con nessuno, né a fare assembramenti di popolo, né delle sinagoghe né in città, e non possono provarti le cose delle quali ora mi accusano, ma ti confesso questo, che adoro il Dio dei miei padri, secondo la via che essi chiamano setta, credendo in tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza, condivisa anche da costoro, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Dopo molti anni sono venuto a portare elemosine alla mia nazione e a presentare delle offerte. Mentre io stavo facendo questo, mi hanno trovato purificato nel tempio, senza assembramento e senza tumulto. E vi erano alcuni giudei dell'Asia. Questi avrebbero dovuto comparire davanti a te ed accusarmi se avevano qualcosa contro di me. Oppure, dicano costoro, quale misfatto hanno trovato in me quando mi presentai davanti al Sinedrio, a meno che si tratti di questa sola parola che gridai quando comparvi davanti a loro, è a motivo della risurrezione dei morti che io sono oggi giudicato da voi. Allora Felice, che era assai ben informato su questa via, li rinviò, dicendo, quando sarà giunto il tribuno Lisia, esaminerò il caso vostro, e ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, permettendogli però una certa libertà, e senza vietare a alcuno dei suoi di rendergli dei servizi. Paolo affermò che lo scopo del suo viaggio a Gerusalemme non era quello di provocare rivolte o disordini, ma quello di portare degli aiuti ai suoi fratelli nel bisogno. In questo non riteneva di aver fatto nulla di male. Felice aveva sentito parlare di quella via, sapeva che si predicavano la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Capì che Paolo ne sapeva molto, che era l'uomo che poteva parlargliene. Così allontanò i giudei perché voleva ascoltare Paolo per sentire un'altra campana. Disse agli ebrei che avrebbe atteso l'arrivo di Claudio Lisia, in modo da poter sapere l'intera storia. Sembra quasi che non riuscisse a prendere nessuna decisione in base alla testimonianza contraddittoria dell'accusa, in questa ultima fase. Tertullo lanciava accuse ben precise. Paolo diceva che la resurrezione era la questione fondamentale. Così Felice rimandò il giudizio. Felice avrebbe dovuto liberare Paolo. Tuttavia Egli era un politico, molto astuto per giunta. Diede a Paolo molta libertà, pur tenendolo prigioniero. Dopo questi avvenimenti, Felice decise di approfittare della presenza di Paolo per capire qualcosa di più su quanto da lui predicato e per ottenere nel contempo dei vantaggi economici. Leggiamo l'ultima parte del capitolo 24 degli Atti. Dopo alcuni giorni, Felice, venuto con sua moglie Drusilla, che era ebrea, mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Siccome Paolo parlava di giustizia, di temperanza e del giudizio futuro, Felice si spaventò e replicò: «Per ora va, e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare». Egli sperava allo stesso tempo che Paolo gli avrebbe dato del denaro, per questo lo mandava spesso a chiamare e conversava con lui. Trascorsi 2 anni, Felice ebbe per successore Porcio Festo, e Felice, volendo guadagnare il favore dei giudei, lasciò Paolo in prigione. Per un peccatore non ci sarà mai il momento ideale per ascoltare il Vangelo. Quest'uomo, Felice, sapeva già qualcosa del Vangelo, o la via, che è il sinonimo di ciò che oggi chiamiamo cristianesimo o fede cristiana. Personalmente, mi piacerebbe che si tornasse ad usare l'espressione la via, perché oggi il termine cristianesimo ha perso il suo significato originario e il termine viene usato impropriamente. Poco tempo fa ho sentito dire da un uomo, un buon predicatore, che noi viviamo in una nazione cristiana. Caro ascoltatore, non è affatto così. Questo paese non è per niente cristiano, neanche lontanamente. Esistono molte persone che frequentano le chiese, ma oggi il numero dei veri cristiani è molto esiguo, molto basso. Felice chiamò Paolo affinché gli spiegasse il Vangelo che lo aveva portato a trovarsi in quella situazione. Alcuni insegnanti biblici intitolano questo passo «La difesa di Paolo davanti a Felice». Io non sono d'accordo. Paolo qui non sta difendendo se stesso. Ciò che fa in questa seconda comparsa davanti a Felice è testimoniare. Egli sta cercando di portare quest'uomo a Cristo. Il racconto biblico non mette però Felice in cattiva luce, così come fa la storia. Lasciate che vi racconti che razza di personaggio fosse. Per conoscerlo a fondo, dobbiamo tornare alle cronache di quel tempo. Felice era uno schiavo liberato che, grazie alla crudeltà, alla brutalità, aveva fatto carriera. Era un uomo dedito ai piaceri e licenzioso. A proposito, il suo vero nome significa piacere. Lo storico romano Tacito dice di lui: «Grazie alla sua crudeltà e licenziosità, esercitava l'autorità di re con lo spirito di uno schiavo». Paolo era nelle mani di questo tipo di uomo. Eppure le scritture non lo condannano. Sua moglie Drusilla sedeva vicino a lui. La storia punta l'obiettivo anche su di lei. Era una delle figlie di Erode Agrippa I. Suo padre uccise l'apostolo Giacomo, e questo l'abbiamo visto già qualche settimana fa. Il prozio di questa donna aveva imprigionato Giovanni Battista. Il suo bisnonno aveva cercato di uccidere il Signore Gesù, niente di meno. E questa coppia di mascalzoni, Felice e Drusilla, occupava una posizione elevata. Probabilmente non avrebbero mai frequentato una chiesa dove si predicava il Vangelo, o non sarebbero mai andati ad ascoltare Paolo se fosse arrivato in città ad evangelizzare. Eppure, ecco che in questo momento viene data a questi due un'opportunità nelle circostanze più favorevoli. Hanno un colloquio privato con il più grande dei predicatori della grazia di Dio che il mondo abbia mai conosciuto. Dio donò loro un sermone privato. Il loro palazzo diventò una chiesa. Oh, quanto è meravigliosa la grazia di Dio che dà a questi due un'occasione simile. L'ora della salvezza era scoccata per loro. La porta del regno venne aperta per loro ed essi ebbero l'opportunità di entrarvi. Questo è l'adempimento del versetto del Salmo 2 che dice: «Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra». Salmo 2, versetto 10. Sembra che Drusilla e suo marito Felice ascoltassero Paolo con molto interesse. Penso che Felice avrebbe, diciamo, preso volentieri una decisione per Cristo, ma non lo fece. Volle aspettare il momento propizio. Vedi, amica, amico che ci stai ascoltando, per il peccatore non ci sarà mai un momento propizio per ascoltare il Vangelo. Non sono gli uomini che decidono quale sia il tempo, è Dio che lo decide. Paolo discuté con Drusilla e Felice di giustizia, temperanza e giudizio a venire. Credo che in questo caso per giustizia si intenda la giustizia della legge, che l'uomo non può osservare pienamente. In altre parole, la giustizia rivela che l'uomo è peccatore e che non può nemmeno presentare una giustizia legale che sia accettabile a Dio e non può procurarsela. Così Dio provvede ad essa attraverso Gesù Cristo. Questa è la veste di giustizia che cade sopra coloro che pongono la loro fiducia in Cristo. Questa è la giustizia, e come è scritto in Romani 3, al versetto 21 fino al 24. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Per tutti coloro che credono, infatti, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Paolo discusse con quest'uomo della giustizia della legge che non si può osservare e della giustizia che Dio dona al peccatore che pone in lui la sua fiducia. Poi Paolo parlò di temperanza, cioè di self-control, autocontrollo, ossia. Felice era un uomo schiavo della passione, schiavo della crudeltà. Questi due, lui e sua moglie Drusilla, erano dei grandi peccatori, vivevano nel peccato e non sapevano quale fosse la vera libertà. Infine Paolo parlò del giudizio a venire, cioè il giudizio finale davanti al grande trono bianco, descritto in Apocalisse 20, versetti dall'11 al 15. Caro ascoltatore, oggi i tuoi peccati possono essere su di te o su Cristo. E se sono su Cristo, se hai posto la tua fede in Lui, allora il prezzo dei tuoi peccati è già stato pagato 2000 anni fa. Non saranno giudicati in futuro, ma se oggi i tuoi peccati stanno ancora su di te, allora verrai giudicato. Questo è il messaggio della Bibbia. Questo era il messaggio di Paolo, questo è quanto Dio afferma attraverso la sua parola. Alla gente però non piace sentir parlare di giudizio a venire. Anche a Felice e a Drusilla non piacque. Ma se i tuoi peccati non sono su Cristo, cioè se non hai creduto in Lui come tuo personale salvatore, beh, allora verrai giudicato. Puoi anche smettere di ascoltare in questo istante, ma ciò non cambia niente. Non puoi sfuggire dal fatto che sarai giudicato. Pochi predicatori trattano questo soggetto, cioè quello che riguarda il giudizio. Coloro che studiano ancora la Bibbia ne parlano e la maggior parte minimizzano. Ho ricevuto una lettera da un professore che scriveva: «Ti ho ascoltato e stavo per spegnere la radio quando ho sentito che eri uno di quei predicatori che parlano dell'inferno di fuoco e la dannazione, ma ho notato che non ne parlavi in modo crudele e poi ho notato anche che offrivi la salvezza. Così ho continuato ad ascoltarti. Il fuoco eterno e la dannazione sono due argomenti buoni se si vuole condurre qualcuno a Cristo, ma non devono mai essere usati senza il messaggio della salvezza che abbiamo in Cristo Gesù». È interessante osservare Felice a questo punto. Quando Paolo dovette apparire davanti a lui, il sommo sacerdote Anania, gli anziani e il grande oratore Tertullio resero note le proprie accuse e Felice poté vedere fin dall'inizio che non ne avevano di veramente fondate. Avrebbe dovuto liberare Paolo, ma Felice era soprattutto un politico e non voleva scontrarsi con gli ebrei. Era un politico intelligente ed anche un imbroglione. Sperava di venire comprato e di poter rilasciare Paolo. Felice agì da politico dall'inizio alla fine e lasciò Paolo in prigione. Ancora una volta è il caso di dire che la legge romana non era migliore degli uomini che la facevano rispettare. O Paolo era colpevole o non lo era. Se era colpevole di tradimento, avrebbe dovuto condannarlo a morte. Se innocente, avrebbe dovuto lasciarlo libero, una cosa o l'altra. In nessun caso lo si doveva lasciare in prigione per 2 anni. Felice non fece ciò che è giusto, bensì usò un espediente politico. Non ebbe questo colloquio privato con Paolo e ne fu apparentemente toccato. Eppure ritardò la propria decisione e posticipò il giorno del verdetto. È stato provato che certe persone non prendono una decisione per Cristo finché non arrivano in quel posto in cui non possono prendere nessun tipo di decisione. Ecco perché la maggior parte delle conversioni avvengono in giovane età. Dobbiamo cercare di raggiungere i giovani. È anche un motivo in più per non credere che più una persona invecchia, più migliora. Le persone anziane normalmente diventano più chiuse al Vangelo. Il capitolo 24 degli Atti si era chiuso mostrandoci Paolo lasciato ingiustamente in prigione per 2 anni, e tutto questo era stato fatto dal governatore Felice. Il capitolo 25 si apre mostrandoci Paolo ancora prigioniero dei Romani. Abbiamo visto Paolo davanti alla folla sugli scalini del castello di Gerusalemme. L'abbiamo visto davanti al Sinedrio, l'abbiamo visto davanti a Felice e durante un colloquio privato con quest'ultimo la moglie Drusilla. Ora sta per comparire davanti a Festo. Più tardi apparirà di fronte ad Agrippa. Paolo comparì davanti a tutti questi governanti e questo fu probabilmente un periodo molto noioso per lui. La sua pazienza fu messa a dura prova. Tuttavia, credo che gioì quando gli si presentò l'occasione di testimoniare davanti alle più alte figure politiche dell'impero romano. È giusto ricordare che quando il Signore Gesù aveva inviato Anania a Paolo lungo la strada di Damasco, gli aveva detto: «Va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele. Perciò io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome». Paolo si sta muovendo secondo il piano di Dio e secondo il suo programma. Ogni volta Paolo racconta ciò che il Signore Gesù ha fatto per lui ed ogni volta lo fa con grande convinzione, con grande entusiasmo. Paolo diede un'ottima testimonianza, ma benché tremasse mentre lo ascoltava, Felice permise alla propria meschinità, cupidigia e avidità di avere la meglio. Aveva avuto la sua possibilità. Chiamò Paolo molte volte, ma ciò che voleva non era la salvezza, bensì qualche bustarella. Questi 2 anni in cui Paolo langue in carcere sono 2 anni silenziosi della sua vita. Forse venne schiacciato dal peso di quella situazione, non lo sappiamo. Sappiamo però che la volontà di Dio fu manifestata in tutto ciò che stava accadendo e che il suo obiettivo venne raggiunto. Con questa breve introduzione sul capitolo 25 degli Atti ci fermiamo qui questa sera. Domani intanto leggeremo cosa succede quando Paolo deve apparire davanti al nuovo governatore Festo. E con questo per questa sera è veramente tutto. Io vi ringrazio e ci sentiamo domani sera.